Benvenuti, io sono Davide Zimolo e questo è Micorrize, podcast di interviste dal mondo agricolo. L'obiettivo di questo progetto è quello di dare voce a storie di uomini e donne che lavorano ogni giorno per un'agricoltura più ecologica e per comunità più resilienti. L'ospite di oggi è Elia Agosti, dell'azienda Il Filo di Salice e creatore del Rizzo Podcast. In questa intervista abbiamo parlato di sistemi agroforestali, dell'importanza di relazionarsi ed educare i clienti, di vivaio aziendale, di salute mentale in agricoltura e di moltissimo altro ancora. Prima di cominciare vi ricordo che se volete supportare il podcast lo potete fare in diverse maniere. Le trovate tutte elencate nella descrizione dell'episodio e sul sito micorrizepodcast.it. Partiamo con l'intervista. Ciao Elia, come stai?
Ciao Davide, molto bene, grazie di avermi invitato, sono molto emozionato di essere sul tuo podcast.
Grazie a te per aver accettato l'invito e per dedicare questo tempo a me e a tutti i nostri ascoltatori e condividere la tua storia. Volevo cominciare con il darti la possibilità di fare un'introduzione della tua azienda, un'introduzione generale sull'attività agricola, quindi dove si trova, clima, terreno, cose come coltivi e tutto il resto.
Certo. Allora, io sono in un paesino che si chiama Borgonovo Valtidone, che è nella provincia di Piacenza, una ventina di minuti dalla città. Coltivo un pochettino meno di un ettaro e la coltivazione è principalmente ortaggi. Da quest'anno abbiamo anche 15 linee agroforestali nelle quali produrremo piccoli frutti, frutta e legname. Legname abbiamo scelto principalmente pioppo perché vorremmo poi in un'idea di successione inocularlo con dei funghi. E al momento siamo io, mia moglie e c'è una terza persona che si è aggiunta quest'anno. E il terreno che coltiviamo è molto argilloso, quindi è un terreno abbastanza pesante. Diciamo che dal 2020, anzi dal 2021, quando abbiamo incominciato a lavorare su questa terra, il terreno è cambiato abbastanza e adesso insomma si riesce a lavorare bene anche con la Grelinette, perché appunto il metodo che utilizziamo è il Market Garden. All'inizio non eravamo sul terreno dove siamo ora, ma abbiamo incominciato sul terreno di un amico che era molto molto più piccolo, anche perché arriviamo da zero esperienza, quindi non avevamo né mezzi né proprio non sapevamo niente, in poche parole. E infatti non ci sentivamo di coltivare tanta terra. E poi invece dopo il primo anno, dopo 3 miliardi di errori, abbiamo un po' trovato la quadra e abbiamo deciso di buttarci più a capofitto e allargarci. Che dire d'altro? Ma no, penso che come... Ah beh, abbiamo anche due pollai, che fino all'anno scorso erano pollai mobili, e facevamo girare sui letti orticoli. Da quest'anno invece i pollai sono diventati fissi e li utilizzeremo per la creazione di compost, perché finalmente dopo 3 anni di ricerca abbiamo trovato una buona fonte di cippato abbastanza economica e quindi usiamo insomma le galline per farci un po' di compost, perché l'idea sarebbe di riuscire a non lavorare più i letti, cosa che sino ad ora non siamo riusciti a fare, proprio perché l'accesso al compost abbiamo l'accesso a del compost che non chiamerei mai compost, ma chiamerei roba nera molto scarsa e piena di plastica, però appunto spero che con le galline di risolvere anche questo problema basta.
Quindi siete un'azienda molto giovane, avete cominciato solo qualche anno fa e vorrei cogliere l'occasione appunto di questa, voi di essere un'azienda così giovane, per ripercorrere con te i primi momenti, cioè proprio dal punto di vista pratico, quali sono stati i passaggi che vi hanno portato ad aprire l'azienda agricola, quindi proprio quali sono stati gli obiettivi, gli investimenti, come avete scelto la terra e trovato la terra.
Noi, sì, io e mia moglie abitavamo a Londra e facevamo tutt'altro. Appunto, mia compagna fa tuttora altro oltre che aiutarmi. Io ho partecipato a un progetto di permacultura, ho avuto questa fortuna di riavvicinarmi alla terra con questo progetto, che non era nient'altro che un piccolo giardino, che serviva un chioschetto dentro una palestra d'arrampicata. Non producevamo un granché, però quelle mezze giornate che passavo appunto a raccogliere l'insalata o piuttosto che a piantare piccoli frutti o insomma i lavori, diciamo, i piccoli lavori agricoli che facevo lì, mi hanno fatto capire che insomma la vita in città non faceva più per me, che avevo bisogno di altro. E dato che noi siamo originari di questo paese, che si chiama Borgo Nuovo Altidone, e questo paese è fortemente agricolo perché abbiamo da una parte le colline che sono piene di viti. Al momento, tra l'altro, si stanno sviluppando oltre che vigneti anche uliveti e noccioleti. E poi subito davanti alle colline abbiamo tutto ciò che era mais, pomodori, frumento. Quindi vengo proprio da un paese fortemente agricolo. E allora abbiamo pensato di tornare a casa, perché seppur avessimo un po' di fondi, non ne avevamo, diciamo, a sufficienza per poter permetterci di andare in qualsiasi altro posto e cominciare tutto da zero. Fortuna vuole che quando sono tornato, un nostro amico di famiglia aveva un quarto di ettaro di terra che ci ha concesso ben volentieri. E quando abbiamo incominciato, noi non avevamo nient'altro che una zappa e tanta voglia di fare. Una zappa proprio a mano, non una motozappa, quindi, e non avevamo nessuna cognizione, nel senso che io non sapevo, in Inghilterra coltivavamo senza lavorare il terreno, perché avevamo accesso a tantissimo compost, a tantissimo cippato, quindi io in realtà non ho assolutamente imparato nulla se non spostavo delle carriole e basta, in poche parole. E quindi questo lato qua io non sapevo neanche che cos'era il terreno in tempera o come si poteva fare un sistema di irrigazione, perché appunto in Inghilterra piove talmente tanto che l'irrigazione è superflua. Quindi siamo arrivati qua con un bagaglio di incoscienza pazzesca. E niente, quando siamo appunto partiti, un altro amico, perché infatti questa qua è stata la cosa bella della nostra partenza, è stato che un sacco di amici ci hanno aiutato, perché un altro amico è venuto a lavorarci il terreno, ci ha lavorato tutto questo pezzettino di terreno in una volta, e poi noi abbiamo semplicemente cominciato a piantare le piantine. All'inizio pensavamo di riuscire a farci tutte le piantine dentro una di quelle serrette che compri al Brico, ok, tipo Leroy Merlin, e chiaramente se vuoi vendere non è così. E all'inizio pensavamo addirittura di non aver bisogno di un sistema di irrigazione, quindi passavamo 2 ore e mezza tutti i giorni a irrigare tutto con un innaffiatoio. Perdita di tempo pazzesca anche quella. E niente, alla fine di quest'anno qua abbiamo coltivato pochissima terra, prodotto pochissima roba e siamo arrivati alla fine dell'anno che eravamo stanchissimi. E niente, da lì poi fortunatamente ho ben pensato di andare a fare un paio di corsi, e fortuna vuole che il compagno di mia sorella ha acquistato un terreno che poi ci ha ceduto volentieri. È il terreno sul quale siamo ora, e anche lì, sempre questa, insomma, la nostra storia è strana perché ci sono tante persone attorno a noi che ci hanno dato veramente una grande mano, perché appunto il compagno di mia sorella, oltre a darci il terreno, è anche un meccanico agricolo e quindi aveva a disposizione molti mezzi. E il terreno sul quale siamo andati era un prato stabile da 30 anni. E quindi abbiamo fatto una lavorazione neanche troppo pesante, perché è passato 2 volte con un erpice e ci ha preparato tutto il terreno. E poi da lì abbiamo cominciato, abbiamo portato il cassone di un camion, che è diventato il nostro ricovero attrezzi, E pian pianino abbiamo cominciato ad acquistare alcune attrezzature che ci potessero facilitare la vita, tra quali i vari sarchietti dell'officina Walden. Abbiamo comprato una BCS con la trincia, l'assolcatore e la fresa. E questi sono stati, diciamo, gli investimenti poi della seconda stagione, in poche parole. E da lì, insomma, la seconda stagione abbiamo cominciato a produrre un po' più seriamente, facendo un quarto della fatica del primo anno, nonostante avessimo il quadruplo della terra, che non è poco, non è stato un salto pesante, però l'abbiamo gestita bene, secondo me. E poi, niente, poi c'è la stagione dell'anno scorso, dove finalmente alla fine dell'anno abbiamo messo anche due serre, e quindi al momento abbiamo anche due serre che sono abbastanza grosse, perché una è 8x30 e l'altra è 4x16, una è autocostruita, l'altra l'abbiamo proprio acquistata. E purtroppo non riusciamo ancora a farci tutte le piantine, ma l'idea per il futuro è quella di, appunto, acquistare una paper pot e poter cercare di farci più piantine che possiamo, perché abbiamo notato veramente che usare certi semi ti facilitano la vita, nel senso che hanno bisogno di meno acqua, hanno bisogno di molte meno cure, molte meno attenzioni, e quindi anche quello nel futuro sarà, diciamo, il prossimo investimento è quello di avere un semenzaio fatto bene e usare tecniche tipo appunto la paper pot per poter velocizzare il lavoro. E niente, adesso entriamo nella quarta stagione e vedremo. Questa stagione sarà un grande punto di domanda.
È una stagione che sì, però sì, come mi raccontavi prima, fuori onda, diciamo i presupposti non sono dei migliori, visto un po' la crisi climatica che si abbatte sulle tue zone.
Sì, guarda, io ti dico solo il primo anno, quell'anno che ti dicevo che andavamo in giro con gli innaffiatoi ad innaffiare. Noi praticamente fino a quasi a metà giugno non abbiamo dovuto innaffiare. E è una grossa mano, se ci pensi, perché praticamente ti fai tutta la primavera, un pezzettino d'estate, senza dover veramente pensare, sì, ok, magari metti giù l'irrigazione, ma non hai questa roba di usare acqua perché viene dal cielo. Invece, appunto, quest'anno io sto già utilizzando anche in pieno campo l'acqua, e insomma ti fa venire un pochettino d'ansia questa cosa, perché qua non piove proprio mai. E io, grazie al cielo, abbiamo un terreno argilloso che comunque, quando si prende una bella bagnata, trattiene molto l'acqua, e in più abbiamo la sostanza organica, comunque in questi anni l'abbiamo aumentata sicuramente tramite un sacco di soveci, e giuste pratiche appunto rigenerative, però comunque un po' d'acqua serve. E adesso ho fatto le prime piantumazioni 2 settimane fa, dopo 2 settimane, insomma, adesso sto incominciando a dare un bel po' d'acqua, perché è proprio necessario. E siamo a metà marzo e sabato c'erano 20 gradi, quindi insomma i presupposti non sono dei migliori, e in più, appunto, essendo in una zona molto agricola, senti anche i tuoi vicini, e c'è chi non semina più, chi non vuole incominciare la stagione, chi non crede di acquistare pomodori. Insomma, attorno a te c'è un malumore, attorno a noi c'è un molto malumore, e non credo che migliorerà, ecco.
E volevo chiederti, l'acqua da dove la prendi? Hai un pozzo?
Sì.
C'hai accesso a un pozzo?
Sì, abbiamo un pozzo, perché per la quantità di terra che abbiamo, l'acqua che ci darebbe la bonifica è troppo poca, e soprattutto avrei bisogno di molto spazio per stoccarla, perché l'acqua passa nel canale. Quindi, il che vorrebbe anche dire, perché all'inizio pensavamo ad utilizzare quell'acqua lì, però vorrebbe dire dover prendere un trattore, un cardano, dovremmo avere comunque delle cisterne. Insomma, anche l'impegno economico per fare una cosa del genere è forte. E quindi abbiamo fatto due conti tra fare il pozzo e comprare tutto il necessario per stoccare l'acqua della bonifica, che oltretutto passa in canali che vengono diserbati 2 volte l'anno, insomma, non ne valeva la pena. E quindi sì, abbiamo deciso di fare questo pozzo che speriamo che regga. So che non è la scelta migliore, magari noi siamo in pianura, abbiamo una pendenza del 2%, e quindi nonostante appunto abbiamo messo tutte le linee forestali in modo che dal nostro campo l'acqua non vada via, cioè se si vede quando piove, proprio il nostro campo non viene, non perdi acqua, non c'è acqua che vada da nessuna parte. Il problema è che non posso, ecco, giocarci così tanto come se fossi, come se avessi una grande pendenza, ecco.
Certo. Approfondiamo un po' questo argomento delle linee forestali e appunto hai menzionato prima come tecniche o cose che stai facendo per contrastare, come un po' essere più resiliente in questo contesto di crisi climatica e il fatto di cercare di aumentare la sostanza organica nel terreno e di appunto installare delle linee forestali per mantenere l'acqua, quella poca che c'è nel tuo terreno. Dici qualcosa di più riguardo a questi argomenti e cosa di pratico fai per raggiungere questi obiettivi?
Allora, beh, prima di tutto il sistema agroforestale l'ho pensato, beh, sono andato a dei corsi, ecco, e dopo questi corsi ho un po' ragionato su che cosa avevo bisogno e io ho bisogno di ombra. Ho bisogno di ombra, ho bisogno di mitigazione del vento e ho bisogno poi di, mi trovo molto bene ad usare il cipato o comunque anche ramaglie, per dire, molte delle linee forestali che abbiamo, ho messo proprio dei tronchetti nei camminamenti che poi ho coperto con foglie che mi porta un giardiniere. Mi sono proprio per tutta estate mi sono fatto portare delle foglie da un giardiniere e alla fine dell'estate avevo una montagna di foglie, ma una roba che c'era più alta di me e molto larga, che ho cipato tutto con la BCS, ho trinciato tutto con la BCS e quindi insomma ho la sostanza organica, vorrei riuscire a prenderla tutta invece che da un giardiniere, mi piacerebbe crearmela in loco, e per questo abbiamo messo, per dire, molti salici, abbiamo messo molti gelsi, molti pioppi, tutte piante che posso gestire sia a ceppaia sia sia tagliarli alla base, posso, insomma, tu tutte cose che crescono veloce e che posso modellare in base alle esigenze, perché per dire vicino ai piccoli frutti voglio lasciare questi gelsi e voglio farli crescere a cespuglio in modo che i piccoli frutti ci vadano sopra e non devo mettere pali o fili di ferro. E quindi abbiamo pensato questo sistema che ci dia ombra, che ci dia sostanza organica e poi soprattutto abbiamo fatto queste sorte di baulature che però non sono fatte di terra, ma sono fatte di rami e foglie. E quindi viene proprio una pacciamatura di 50 centimetri che è disposta in doppia fila, in pratica nella parte più pendente del nostro campo. Quindi cosa succede? Che l'acqua scorre e trova una delle prime linee agroforestali. Se passasse dell'altra acqua, ce n'è una a 4 metri subito dopo e si prende tutto il resto. E queste sono, diciamo, le due importanti. Una è una siepe silvestre, quindi in quella siepe lì non c'è niente che utilizzeremo da vendere, ma è tutta roba da tagliare, cippare, da utilizzare come sostanza organica. Invece l'altra è più produttiva e ci sono meli, ci sono peri, ci sono gelsi, ci sono pioppi, ci sono ligustri, ci sono carciofi. È tutto piantato molto fitto, con un'idea appunto successionale, nel senso che poi a un certo punto qualcosa toglierò quando le utilizzerò. L'idea è simile alla sintropica, ma con qualche differenza, perché appunto non essendo i tropici, secondo me non riusciamo a fare la stessa cosa. E poi invece proprio nel campo abbiamo messo altre 13 file. E queste invece sono in direzione della pendenza, che è appunto il 2%, quindi niente, e E questa è la mia idea, è che vanno a spingere l'acqua contro le barriere, queste barriere che abbiamo creato. E questo è per quanto riguarda l'acqua. Poi oltre a questo, invece, per me è fondamentale quella che si chiama, secondo me, la foresta in piccola scala, che sono i soveci. Il nostro campo è sempre verde. Nel senso che d'inverno, mentre abbiamo tanti campi arati magari attorno, noi abbiamo sempre un mix che di solito è veccia, pisello proteico e avena, che per me è il mio preferito per l'inverno perché mi piace molto. Poi, in base a quando lo semini, hai diverse altezze, lo puoi usare come pacciamatura viva poi nell'anno a venire, lo puoi allettare, crimpare, puoi farci un sacco di cose, quindi la trovo molto utile. E in più ti dà molta biomassa, oltre che azoto fissatrice. E invece d'estate, cosa che l'anno scorso ho avuto molto problema, d'estate ho avuto molti problemi con i soveci, perché di solito pianto cose mix con il sorgo, e l'anno scorso avevo paura di finire l'acqua, l'ho innaffiato poco all'inizio, infatti non sono riuscito ad ottenere il risultato che volevo, mentre gli altri anni avevo appunto riuscito magari a fare trasfalci di sorgo in una stagione, e insomma trasfalci di una pianta che diventa alta 2 metri, è una quantità di biomassa importante, il terreno la sente, e l'anno dopo soprattutto lo vedi nella tessitura della terra, che cambia proprio velocemente. E non so, quest'anno vedremo cosa succederà, lo ripianterò sicuramente, perché soprattutto per le autunnali mi piace dargli quella pausa, diciamo, tra la produzione primaverile e poi quella autunnale. Mi piace avere quel mese e mezzo, 2 mesi, dove posso piantarci il sorgo, farlo crescere altro e tagliarlo. E boh, quindi queste più o meno sono le nostre pratiche. E l'area forestale, invece, come produzione, abbiamo messo meli, abbiamo messo albicocchi, abbiamo messo pere, pesche. E i piccoli frutti e penso e varie prugne. Sinceramente non abbiamo messo grandi numeri, nel senso che sono 60 piante in totale da frutto, più una cinquantina di piccoli frutti. Voglio vedere cosa funziona e poi magari creare linee più fitte. Perché abbiamo provato i vari porti innesti, abbiamo provato varie qualità di piante, perché insomma voglio vedere prima di tutto che cosa funziona, che cosa produce. Sono tutte qualità abbastanza tardive, perché qua è molto facile beccarsi la gelata ad aprile. Vediamo, è il primo anno di implementazione, quindi sta germogliando tutto adesso e sono super curioso.
Volevo ritornare un po' al discorso dei sovesci.
Sì.
Come gestisci le rotazioni? Cioè, come hai impostato i vari lotti di coltivazione? Perché da quello che ho capito, lavori con la tecnica, diciamo, del market garden, e quindi presumo tu cioè, lavori su letti permanenti o semipermanenti, non è che fai dei lotti tutto sovescio e fai le lavorazioni per interrare il sovescio, poi ricostruisci i letti. Quindi magari raccontaci come gestisci questa rotazione, queste all'interno appunto di tutto questa tua superficie.
Allora, abbiamo diviso il. Allora, sì, i letti sono tutti permanenti, i camminamenti non li rifacciamo mai, e dall'anno scorso stiamo tenendo anche i camminamenti inerbiti. Lavorone, nel senso che non so se è una strategia che funziona molto. Perché arrivando noi da un prato stabile abbiamo molta gramigna, molto romice, e quindi insomma, se anche solo motozappando nel momento sbagliato o tante radici ti crei un danno enorme. Però insomma, visto che l'anno scorso col caldo che ha fatto avere i camminamenti inerbiti ci ha aiutato, diciamo, a mitigare il calore della terra. E in pratica abbiamo diviso il campo. Prima era diviso in 4 zone, adesso è diviso in 6, e abbiamo 2 macro zone che vanno a sola nace. Quindi e che però sono divise in due, perché facciamo tanti pomodori da salsa, per tanti intendo tipo l'anno scorso abbiamo messo giù 1500 piante e facciamo tra i 10 e i 12 quintali, non sono tantissime, però quel lotto lì in pratica viene occupato solo da quello, quindi fa sovescio, pomodoro da salsa, sovescio. E finisce così. Invece c'è l'altro che sono pomodori insalatari, peperoni, melanzane, zucchine. Quello è un'altra macroarea che si fa sovescio, solanace sovescio. Non le facciamo girare, cioè non le facciamo fare altro sforzo durante l'anno, però lo facciamo girare nei vari lotti, nel senso che il primo anno magari nella zona 2, il secondo anno nella zona 3. E gira insieme alle culture, quindi è come se fosse in pratica un giro tondo su queste sei macroaree. E poi in generale un'area è tutta primaverile, che è la stessa area che utilizzeremo per l'autunnale. Quindi tipo adesso ho una zona che è una delle più grosse, tra l'altro, che va tutta carote. Finite le carote, sovescio, lì ci darò anche del letame. Generalmente, se poi ci va l'autunnale, ci metto del letame o comunque del letame mischiato accippato. Quindi poi sovescio e ci vado a mettere l'autunnale, quindi cavolfiori, tutto ciò che è autunnale, insomma. E queste sono le, diciamo, rotazioni più semplici. L'interramento, lo facciamo sempre, con la BCS. Però prima generalmente ci mettiamo su un telo da insilato e per dire quest'anno abbiamo azzardato a non lavorare, cioè una zona non è lavorata, abbiamo semplicemente trinciato, coperto, tolto il telo, abbiamo tolto i residui con un rastrello e piantato dentro dopo un passaggio di Grelinette. E vediamo cosa succede. Il terreno è molto morbido, quindi secondo me avremo dei buoni risultati. Ho paura un po' per il discorso delle spontanee, se voglio vedere solo se la gestione sarà più complicata o meno complicata, ma senza provare non si può sapere, ecco. Non avendo ancora compost in grande quantità, non me la sento di dire che non lo gireremo mai. Perché appunto secondo me dopo una stagione intera un po' di letame o comunque un po' di ciccia, diciamo, c'è da buttarcela dentro e interrargliela in qualche modo, ecco. Perché solo a sovesci non credo che il nostro terreno al momento sia pronto ad andare, ecco. Non credo che riusciamo a dare tutto quello che serve alla terra e ai nostri vegetali solo a sovesci. Nel futuro non lo so, questo lo vedremo. E voglio provare invece la grossa scommessa di quest'anno sarà di crimpare tutta la zona solanace con i pomodori da insalata. Noi li facciamo in pieno campo, abbiamo una piccola produzione in serra di pomodoro di insalata e quello solo perché vogliamo arrivare prima possibile, ma sono proprio due file da 30 metri, quindi niente di eccezionale. Abbiamo queste due file in serra, ma poi il grosso viene tutto fatto fuori, sono sei file da 25 metri. La fila è composta generalmente. L'impianto è molto bello, molto carino. C'è forse una foto anche sul mio Instagram, perché facciamo una fila centrale di pomodori, una laterale di cipolle e una laterale di insalate, quindi sullo stesso letto e tre produzioni. E in più a ogni palo mettiamo un taggete e un basilico. E quindi è pieno di radici che vanno a esplorare tutto il terreno. E quest'anno, secondo me, aggiungendo questo fattore di crimpare il sovescio, quindi di spezzarlo in più punti, allettandolo, e poi gli facciamo fare un piccolo occultamento che però non voglio fare con il telo da insilato, ma lo farò con un telo di plastica trasparente, quindi una solarizzazione, perché voglio che sia una cosa veloce, nel senso che gli do una bella bagnata, il sovescio, lo crimpiamo, lo solarizziamo per 2 o 3 giorni massimo in una giornata bella calda, in delle giornate che so che ci sarà bel caldo, poi via il telo, mettiamo i pali e e piantiamo direttamente senza alcuna lavorazione. E questa è la grossa scommessa di quest'anno, ma sai, così hai tantissime, secondo me può giovare tantissimo al sistema perché hai pacciamatura semiviva, tutte le radici dell'avena dentro ancora, dell'avena, del pisello proteico, della veccia ancora dentro il terreno. E quindi hai ancora tutti i microrganismi attaccati a queste radici qua. In più hai sei tipologie di radici orticole, quindi ancora il tagete, il basilico, la cipolla, il pomodoro e l'insalata. Cioè, in pratica c'è una quantità di radici dentro quel pezzo di terra, che quel pezzo di terra da 80 centimetri c'è una quantità di radici pazzesca. E quindi, secondo me, il potenziale è enorme. Ti farò sapere
Ah, sicuramente, beh,
se.
alla fine, cioè, tieni le radici nel terreno, tieni, sì, è una cosa fantastica, cioè, se riesci a farlo funzionare, sì, è fantastico. La mia domanda era, cioè, la scelta di fare i pomodori fuori è dettata dallo spazio che non hai in serra o è proprio una tua scelta voluta di farlo fuori, di farli fuori?
No, è una mia scelta voluta perché secondo me sono più buoni. I pomodori in serra hanno, non so, come gusto mi sembra che abbiano meno caratteristiche. E in più, in serra vorrebbe dire avere più serre, avere quindi anche più toghi ombreggianti sulla serra, è molto lavoro in più. Devo anche dire però che l'anno scorso abbiamo preso una tempestata fatta bene e io per 3 settimane ad agosto non ho avuto pomodori. E quindi ecco, vediamo come va quest'anno, ma se il trend è quello, credo che dovremmo organizzarci a farli tutti in serra. Sinceramente, io sono molto testardo, finché riesco vorrei tenere tutto fuori, ma proprio perché il pomodoro ha un altro gusto, cioè il sole lo prende in un altro modo e appunto con un telo ombreggiante, secondo me non lo. Cioè, se tu prova a pensare a un pomodoro che si prende una mezz'ombra da un albero in un momento magari molto caldo della giornata e un pomodoro invece che si prende un'ombra, ok, magari tutto il giorno da un telo ombreggiante dentro una serra di plastica. Secondo me è proprio non so se è più una cosa mentale mia, ma credo che anche a rigor di logica il pomodoro è molto più buono. E uguali i peperoni, le melanzane, cioè il peperone purtroppo si scotta e quindi la cosa che a noi viene comoda, mettiamo dei teli ombreggianti al momento tra una fila di pomodoro e l'altro. In pratica facciamo una fila di pomodoro, una fila di peperone, una fila di pomodoro e quindi ci viene comodo poi tirare i teli ombreggianti tra le due file. Però è solo con quello che mi trovo che devo proprio usarlo. E nel futuro vorrei metterle invece attaccate alle aree forestali e vedere se riusciamo a mitigare questa cosa della scottatura del peperone. Però sì, io credo più roba fai fuori serra e meglio è. Solo che appunto queste tempestate qua ti fanno un po' perdere questa poesia.
Sicuramente, però, cioè, alla fine è un esempio fantastico questo qua della tua osservazione di cosa succede in azienda e poi mettere in pratica tutte queste cose per lavorare con la natura, con diciamo la tua azienda e non dire partire già da subito, dire faccio serre, metto tutto dentro perché è più facile, però questa testardaggine affiancata all'osservazione e poi all'azione, diciamo, fatta con cura, può dare risultati e spero che ti dia risultati. Un altro discorso interessante che l'ultima intervista che sto facendo, tanti si focalizzano sulla parte vivaistica fatta in azienda, mentre tante realtà con cui ho avuto modo di lavorare o confrontarmi negli scorsi anni, tanti si affidano a un vivaio professionale, si fanno fare le piantine e lavori così, mentre ci sono tante realtà come anche la tua che ha l'interesse e la volontà e sta pianificando di passare alla produzione interna delle piantine. Dici qualcosa anche riguardo a questo argomento?
Guarda, io ti faccio un esempio che secondo me è lampante. Lo so che sembra che parlo solo di pomodori, che produco solo pomodori. Facciamo 50 varietà di vegetali, ma diciamo che sul pomodoro vedi tantissime cose. E io il pomodoro da salsa che compro, che purtroppo dal vivaio si chiama pomodoro da industria, ha delle qualità, diciamo, si può dire organolettiche, sono in pratica durissimi, cioè tu li puoi lanciare contro un muro che non si spaccano, quando li tagli la polpa è super succosa, c'è poca acqua dentro, però prendono 8 ore di acqua ogni 2 giorni e è un sacco d'acqua. E se tu parli con un pomodoraio, loro ti dicono che in maturazione, cioè con pomodoraio intendo una persona che fa ettari di pomodori, loro in maturazione gli danno 24 ore d'acqua ogni 2 giorni. Se tu provi a piantare un pomodoro fatto, un seme di pomodoro fatto decentemente da una persona che ci tiene, da una persona che si è cresciuta quella varietà, che se l'è portata avanti o che l'ha acquistata da uno che l'ha coltivato dandogli magari poca acqua, che l'ha diciamo plasmato per le proprie esigenze, non hai bisogno di dargli 8 ore d'acqua. L'anno scorso ho acquistato un San Marzano Nano, volevo fare una prova. Posso dire il nome di chi l'ho acquistato? Beh, l'ho acquistato dal Mondo dei Semi. E gli ho chiesto: ma tu come ti trovi? Gli dai molta acqua? Non gli dai molta acqua? E lui mi fa: no, guarda, l'anno scorso gli ho dato l'acqua all'inizio e poi l'ho fatto crescere in aridocoltura perché mi interessava averlo come pomodoro da salsa. E allora ho provato a farlo anch'io. Ma sai cosa vuol dire? Che gli davo l'acqua una volta a settimana, ma tipo un paio d'ore insieme al resto, e sono i pomodori più buoni che ho fatto l'anno scorso. Non avevano la cicca, non si sono ammalati, il marciume apicale, non si sono mai ammalati. Noi non usiamo rame, e quindi ho bisogno anche di un pomodoro che solo con la zeolite. E gliela do proprio se so che forse piove, altrimenti non gli do neanche quella. Cioè, hai bisogno di un pomodoro che renda, ecco, e soprattutto che ciucci poca acqua. E lì, quindi, dopo aver visto questa cosa, ho pensato: no, non posso affidarmi a un vivaio. Cioè, il vivaista, che interesse ha a vendermi un pomodoro, un seme, una piantina fatta da un seme che abbia delle caratteristiche che a me interessano? A lui gli interessa solo vendermi la piantina. Quindi un seme vale l'altro. Invece no, tutti i semi sono diversi e il seme che utilizzo io a Piacenza non può essere lo stesso seme che usa uno a Caltanissetta, perché siamo a due latitudini diverse, abbiamo una quantità d'acqua diversa, abbiamo un terreno diverso, quindi secondo me è molto importante affidarsi a un seme che rispetti le tue esigenze. Un altro esempio molto bello è il cavolo nero di Smartis Bio. Io ho sempre avuto un problema con il cavolo nero che mi veniva attaccato, cioè avevo il cavolo nero sempre tutto bucato da vari insetti. L'anno scorso ho comprato e ci siamo fatti tutto il cavolo nero da una qualità di Smartis Bio. Un cavolo nero così bello non ce l'ho mai avuto. E comunque c'è Smartis Bio, sono a Chioggia, da noi non sono così tanto lontani. E in più immagino che l'altra cosa è che l'ho seminato e l'ho piantato poi un paio di settimane dopo rispetto a quando il vivaio me lo dava. E insomma, la differenza era enorme. Avevo delle piante sane, giganti, delle belle foglie. Anche lì una differenza enorme. Adesso sto cercando di pensare a altri prodotti, ma le barbabietole rosse, le ho comprate da Sativa, hanno un gusto completamente diverso rispetto a quelle che compro in vivaio. A parte la pezzatura che è molto più grossa, hanno proprio un altro gusto. Possono stare fuori molto di più durante l'inverno, li puoi vendere ancora a dicembre che non marciscono, insomma, è proprio un altro prodotto. E quindi io è per quello che vorrei muovermi più verso l'avere un vivaio. Non so bene come fare perché al momento usiamo più o meno 15.000 piantine, e quindi è un bel lavoro, è un tanto lavoro. Appunto da quest'anno che c'è una persona in più, Insomma, quest'anno dobbiamo prendere un po' le misure, dobbiamo lavorare un po' insieme, capirci. Poi dal prossimo anno mi piacerebbe poter sfruttare questa cosa di essere in due e fare più lavoro, fare più vivaismo in campo, appunto magari acquistare una serretta piccola dove fare solo piantine, perché secondo me è importantissimo. E è un'altra cosa che per il cambiamento climatico è una cosa che secondo me l'agricoltore deve valutare. Cioè, io se fossi un pomodoraio e sapessi di avere un seme che non ha bisogno di acqua e che viene come lo desidero, non avrei paura di incominciare la stagione quest'anno. Invece, a pensare adesso a un pomodoraio che deve andare dal mio vivaio e comprarsi 2 milioni di piantine, avrei l'ansia. Il seme è tutto, secondo me.
Beh, insomma, è un discorso interessantissimo che va approfondito ed è chiave. La settimana scorsa ho intervistato Andrea Ghedina di Smartis Bio e proprio facevamo un po' anche le stesse riflessioni dal punto di vista suo, che è una ditta sementiera che deve vendere semente. E non faccio altro che pensare che proprio il collaborare fra piccole realtà diffuse sul territorio con ditte sementiere, ma anche vivai che però lavorano non per venderti la piantina, ma per fare in modo che la piantina che ti vendono sia anche fatta per te, per le tue, nel limite del possibile, che sia tutto quanto fatto in un'ottica di resilienza, in un'ottica di gusto e non solo di produttività e di numeri.
Eh no, certo, e non, o di trasporto, che devi trasportarle col camion, cioè io non trasporto niente col camion, lo vendo fresco, è un prodotto fresco il mio, quindi tipo quella non è una roba che a me interessa. Però insomma il vivaio che abbiamo noi qua a disposizione è un vivaio enorme, cioè della grandezza di orto mio per dirti, quindi è proprio enorme. Insomma, di noi siamo i più piccoli, penso che vanno ad acquistare da loro.
E i prodotti dove li vendi?
Allora, facciamo tutto in campo, tranne il sabato mattina che faccio le consegne. Non abbiamo una CSA che si chiama CSA, ma abbiamo degli abbonamenti. Perché anche questo fa parte per noi del percorso educativo, nel senso che il primo anno non si poteva venire in campo perché eravamo su un terreno dove insomma il proprietario non voleva che venisse gente in campo. Invece, dal secondo anno quando ci siamo spostati, abbiamo cominciato a far venire la gente in campo e abbiamo proprio visto che alle persone piace venire lì. Poi chi non può venire appunto si fa questo abbonamento che il sabato mattina glielo portiamo a casa. Però l'idea è proprio che tra l'altro a me piace molto di avere delle persone 2 volte a settimana che vengono a fare la spesa e che quando finisco qualcosa sul banco gli dico aspetta un attimo te lo raccolgo. E per loro molti mi hanno detto che quella è la cosa in più, che vengono per quello, ecco, perché sanno e sono sicuri che il prodotto è fresco. E in più adesso vorremmo appunto cominciare a chiamare comunità di supporto all'agricoltura questi abbonamenti e far sentire il cliente più parte di questo sistema, cioè fargli capire che venire a fare la spesa da noi sprechi, sp noi no, non, noi puntiamo a piantare e vendere tutto, non voglio buttare via niente. E quindi insomma venire in campo e fargli capire tutte queste cose qua, educargli il fatto che non, zero sprechi è sempre la via migliore, per me è molto importante. Quindi sì, noi tutti in campo facciamo, sempre di più, vorrei riuscire ad aprire 3 volte a settimana, ma al momento non riusciamo, ma il martedì e il sabato in generale si può sempre venire, il campo è sempre aperto, faccio un piccolo banchetto dove però non raccolgo tutto quello che ho bisogno, perché le insalate le si sceglie proprio in campo, cioè voglio insalate, allora andiamo e ti dico che okay, ho questo, questo, quest'altra e la taglio sul momento. È vero che ogni tanto c'è un po' di fila e qualcuno magari si spazientisce, però cioè, non so, non è una roba sulla quale ho intenzione di andare indietro, cioè mi piace se Se non puoi aspettare, vuol dire che non sei nel posto giusto, non vai al supermercato. Oppure mi scrivi un messaggio, basta scrivere un messaggio e ti faccio trovare la roba pronta.
Certo. Però
Però ecco.
sì, l'insistere su creare questa relazione e anche far capire alle persone che sì, l'insalata viene da lì e c'è bisogno di questo tempo,
Sì, e del
non può.
contadino che la coltiva. No, no, è per me importantissimo portare la gente nei campi, farle capire che la gente non, la roba non cresce sullo scaffale del supermercato. È importantissimo. Cioè, abbiamo dei clienti, noi siamo molto vicini a Milano, una quarantina di chilometri, clienti che ti chiedono cose fuori stagione. E tu dici: no, guarda, non ce l'ho adesso, arriverà in questa stagione. E anche quello non sembra mai una cosa potente, perché tu gli stai dicendo: guarda, tu, quando ti compri i pomodori a gennaio, non è giusto, non è una cosa che arriva dall'Italia, non è una roba sostenibile. E anche questo fa parte dell'educazione. E se non c'è nessuno che lo dice mai, non puoi. Insomma, non è difficile farglielo capire. Al supermercato sicuramente non te lo dicono.
Chi sono i tuoi clienti?
Ma guarda, abbiamo un range. All'inizio avevamo un range di clientela molto anziana, nel senso che era non anziana, oddio, se mi sentissero mi ammazzano. No, diciamo avanti a molto adulti. Avevamo un range di clienti che andava bene o male, to dai 55 in su. Invece da quest'anno, che abbiamo appunto spinto molto di più sui social e così, incominciamo anche ad avere gente dai 25-30 anni, e bene o male è tutta gente che abita nel raggio di una decina di chilometri, tranne appunto qualche ragazzo di Milano, che per assurdo loro sono molto più sensibili a questo discorso che la gente, che i locali, cioè i cittadini. Ho notato che in generale sono più sensibili a questo tipo di agricoltura che facciamo noi che a chi ci abita in campagna, ma semplicemente perché forse sono più esposti, nel senso che magari passano più tempo su internet o è una cosa talmente nuova che gli espone di più a questo tipo di agricoltura. Però sì, in generale adesso abbiamo anche gente sulla Trentina che viene a fare la spesa in bicicletta, cosa che io amo, o addirittura a piedi. Abbiamo la fortuna di essere su una via che è pedonale, e quindi c'è tanta gente che passeggia. Se ti fai una passeggiata, poi ti fermi al filo e prendi un po' di verdura e vai a casa. A me quella cosa lì piace molto. Oppure non so, c'è una signora che sicuramente non mi starà ascoltando perché è molto molto anziana. Lei viene alle 7 del mattino e si deve fare il suo giretto a piedi, e poi quando torna immancabilmente a lei non glielo dico neanche più che non sono aperto alle 7 del mattino, la servo, le raccolgo quello che vuole, le diciamo due cavolate e poi va a casa. Però anche quello fa parte del gioco, secondo me. Mi piace proprio molto parlare, poi mi piace molto parlare di quello che faccio e cercare di spiegare il più possibile perché lo faccio e perché è giusto farlo. E quindi avere queste persone che passano mi riempie il cuore. Alle volte è stressante, l'anno scorso ho avuto qualche problema, nel senso che poi diventi un po' lo psicologo, ma in realtà devi anche lavorare, quindi devi dare certi limiti poi a un certo punto. Però insomma ce l'hai quei due o tre clienti del cuore che quando vengono li servi sempre.
Quando avevo l'azienda, c'era una signora che si è fermata, ero vicino a un piccolo vivaio di fiori che era adiacente al mio campo. Coltivavo i pomodori proprio vicino alla strada dove stava arrivando. E questa signora è arrivata e mi fa: quanto li vendi i pomodori? E faccio: signora, 3 euro al chilo. Ma come? Costano troppo? E così. Le ho dato una borsa di pomodori e ho detto: signora, prenda questi pomodori, glieli regalo, vada a casa. Da quel momento, 2 volte per settimana, veniva lì a prendere i pomodori e portava sempre un'amica in più ad acquistare i
Vedi,
pomodori. Solo perché
bellissimo.
c'è stato sì, come dici tu, lo spiegare e l'entrare, creare una relazione con i clienti, non solo, e anche chi. Poi non è così con tutti, ma con chi vuole e solamente chi sa solo ricercare il prodotto per il prezzo e magari poi gli si mette la pulce nell'orecchio.
Ah, no, è bellissimo. Secondo me vedi che quelle cose lì ti riempiono poi il cuore quando tornano, perché vuol dire che hai fatto breccia nel cervello di qualcuno.
Prima hai menzionato che dopo il primo anno sei andato a fare dei corsi per imparare, per diciamo cercare di capire come lavorare meglio nell'azienda. Che corsi hai fatto? O comunque chi sono state delle persone o dei libri, delle risorse che ti hanno supportato, che diciamo che hai trovato del valore in queste risorse?
Beh, guarda, per me la svolta è avvenuta quando ho fatto il corso di Market Garden e Orticoltura Professionale del collettivo Rizosfera. Era il primo corso, tra l'altro, che facevano e lo facevano a Terra Viva e a Piccola Terra. Erano due giornate, due domeniche diverse. E quel corso lì per me è stato fenomenale, nel senso che lì ho proprio visto quello che volevo fare, e tra l'altro in due ambiti diversi, perché Piccola Terra sono in pianura, mentre Terra Viva sono, penso che si chiama Pedemontana, comunque sono in montagna. E per me quel corso lì è stato quello che proprio mi ha svoltato. Ho visto tanti attrezzi che poi ho acquistato, ho visto tante tecniche, per dire anche adesso, a parte quella cosa che dicevo prima di crimpare il sovescio, è una cosa che ho imparato da loro. È una cosa, tra l'altro, sulla quale stanno spingendo molto ultimamente. E in più, appunto, tutti i video che hanno messo in rete loro a me hanno aiutato tantissimo a sviluppare tutte le tecniche che poi vado ad applicare nel campo. Oltre a quello, altri corsi molto interessanti. Ho fatto un corso con Giuseppe Sanicandro su un'introduzione all'agroforestazione e ai biofertilizzanti. E un corso con Montenativa che era su agricoltura agroforestazione sintropica. Questi sono stati proprio i must e sono tutti organizzati dal collettivo Rizosfera. Questi poi mi sono piaciuti tanto e mi sono stati molto molto utili. In quanto a libri, purtroppo sono tutti libri in inglese, vabbè, a parte quello di Jean-Martin Fortier, che credo che in italiano si chiami L'orto biointensivo, coltivare bio con successo, ecco, si chiama Coltivare bio con successo, di Jean-Martin Fortier. E poi un altro libro che consiglio a tutti, ma che si trova solamente in inglese, è quello di Jesse Frost, che si chiama, guarda, lo cerco subito perché credo che si chiama The Living Soil. Lo cerco, Jesse Frost. Questo secondo me è un altro must. Se parli in inglese o riesci a leggere in inglese, è proprio, si chiama The Living Soil Handbook. Lui proprio va in dettaglio su che cosa sta succedendo nel tuo terreno, in poche parole, e su come avere un approccio no-till o comunque molto ecologico verso la produzione di ortaggi. E poi, vabbè, altri libri interessanti è stato c'è un libro sull'autosufficienza, che però in questo momento non mi ricordo l'autore. Introduzione alla permacultura, che sconsiglio vivamente di partire da quello. Cioè, sì, è vero che si chiama introduzione alla permacultura, ma secondo me ti devi fare un attimo una stagione, lavorare un po' e poi leggerlo, perché io l'ho dovuto leggere due volte. La prima volta che l'ho letto non ho capito niente. Cioè, sì, avevo un po' di. La seconda volta che l'ho letto invece avevo veramente idea di cosa stavo leggendo, però è un libro molto molto interessante, quello si trova anche in italiano, si chiama proprio Introduzione alla permacultura di Bill Mollison, e poi podcast, il podcast è un'altra fonte fenomenale, cioè, ce n'è una svariata quantità in inglese purtroppo, però anche lì ce n'è tantissimi, se vuoi te ne posso elencare anche qualcuno. Io I miei preferiti sono beh, il primo è Not Hill Market Garden Podcast, che poi appunto si divide in tantissimi altri podcast, che ce n'è uno che parla solo di semi, ce n'è uno che parla solo di compost, ce n'è un altro che secondo me è molto molto valido, che si chiama The Winter Grower Podcast, parla solo di produzione invernale, ma robe fotoniche tipo spostare le serre con dei cricchetti, cioè delle robe che appunto si possono fare solo in America, mi sa. un altro molto bello è Farm Smart Daily di Diego Futter. Quello è proprio è iper nerd, cioè quella cosa, lui va molto nel dettaglio su composizione del compost, composizione, cosa succede nel suolo con i sovesci. Insomma, lì è, se vuoi proprio andare in dettaglio sulla parte più nerd agricola, ecco. E beh, poi micorrize, come non come non parlarne. E boh, quindi questo sì. E poi va bene, in realtà ho fatto tanti altri corsi, perché sono stato anche alla Fattoria dell'Autosufficienza a fare un corso con Matteo Mazzola, sempre su Market Garden. Anche quello è stato molto utile. Forse ci sono andato un po' troppo presto nella carriera, nel senso che ci sono andato alla fine del primo anno, e Matteo è un vortice. E quando parli con lui riesce a sconvolgerti e a metterti in testa 3 miliardi di cose, e secondo me anche non ero pronto a assimilare tutto quello che ci ha detto a quel corso lì. Quindi anche lì, insomma, è una cosa da fare un po' più avanti, secondo me, un corso con lui, perché è veramente pieno di entusiasmo e informazioni, e non è così facile comprenderlo se non sei già dentro al settore, secondo me. Cioè, lui è proprio pieno di passione, quindi riesce a capire tutto quello che dice quando sai già qualcosa. E poi ho fatto un corso sui funghi, tra l'altro molto recentemente, con Carlo Marin. Lui è un mito. Ci sarà nel podcast del collettivo, ci sarà anche lui. Lui è un mito, un micologo, e anche quello, appunto, se uno pensa a sviluppare un sistema agroforestale produttivo, insomma, pensare anche di aggiungere i funghi, secondo me, è un'interessante possibilità economica, ecco. E boh, basta. Poi video su YouTube, una marea.
Mi hai lanciato la palla per quanto riguarda i podcast, perché oltre a tutti quelli anglosassoni, che sono stati anche per me fonte di insegnamento, ispirazione, che poi hanno, diciamo, quell'esperienza là mi ha portato a partire con Micorrize, c'è anche il tuo di podcast, il Rizzo Podcast, che ripartirà fra poco, anzi quando pubblicherò questa puntata sarà già ripartito. Niente, sono felicissimo, appunto è stata anche una delle ragioni per quale ti ho voluto oggi qua a chiacchierare con te, perché mi fa veramente molto felice che non ci sia solo il mio di podcast, ma ce ne siano tanti altri, a cominciare con il tuo. In realtà non è che ce ne siano tanti altri, sono i nostri
Sì,
praticamente.
al momento
Però
sì.
siamo due persone che si sono messe a fare un podcast in italiano, parlare di agricoltura fatta in un certo modo, per divulgare, per raccontare, per far sentire le voci di tante persone. Niente, sono felicissimo che il tuo podcast riparta e volevo darti l'opportunità, o comunque volevo che ci racconti un po' di questo podcast, perché, cioè, come è nata l'idea, un po' raccontaci a ruota libera tutto quello che riguarda il Rizzo Podcast.
Guarda, grazie prima di tutto. L'idea, penso che proprio all'inizio ne faccia parte proprio anche tu, perché quando ho sentito la prima volta Micorrize, l'ho divorato, perché, e lo aspettavo proprio con ansia. Non so se al tempo forse uscivi tutti i martedì, non mi ricordo, ma non vedevo l'ora che uscisse la puntata nuova. Non perché ho problemi a parlare in inglese, ma proprio perché era bello sapere che qualcun altro in italiana volesse parlare di questa cosa in una latitudine dove noi viviamo. perché non puoi sempre ascoltare la roba che c'è dall'altra parte dell'oceano. E oltre a quello, poi appunto a questo corso del collettivo Rizosfera, il primo dal quale sono andato, ho trovato un entusiasmo da parte di tutti proprio sul fatto del condividere, del creare rete, del parlarsi, del poter, diciamo, abbattere i chilometri che ci sono tra un'azienda e l'altra, ecco, una regione e l'altra. E allora ho pensato, io non è che sappia fare tanto, però ho studiato per fare cinema per un bel po' di tempo e ho detto, sarò in grado di fare dell'editing su una traccia audio. Prima facevo editing video, ho detto, penso di essere in grado di fare una roba del genere. E niente, poi i ragazzi del collettivo mi hanno gasato e siamo partiti. E appunto l'idea iniziale era di farlo distribuire, anzi l'idea iniziale che è tuttora così, il collettivo mi aiuta a sviluppare tutta l'idea, nel senso che io anche quest'anno sono andato a un corso con loro, gli ho detto guardate, io quest'anno vorrei parlare di agroforestazione, ma non conosco nessuno, cioè ho in testa magari due o tre nomi. Volevo fare almeno una decina di puntate, e lì ci siamo seduti al tavolo e è partito il brainstorming e da lì sono nate tutte le puntate. E quindi oltre che la distribuzione, in realtà proprio mi aiutano a sviluppare anche il progetto. E niente, è nata così. Quest'anno, l'anno scorso è stato tutto sulla fertilità del suolo. Ho riascoltato il podcast dell'anno scorso e ero molto impacciato, ero proprio alle prime armi, però in realtà quello che, cioè più che, non era tanto importante quello che dicessi io, ma quello che diceva la gente che intervistavo, e quindi secondo me è un bel podcast. E invece quest'anno io sono un po' meno impacciato e abbiamo parlato di agroforestazione per 11 puntate, usciranno il 15 marzo, quindi mercoledì, e niente, in pratica parleremo dall'agroforestazione in generale a alcune aziende che applicano l'agroforestazione nei loro campi e andremo proprio anche in dettaglio su alcune tecniche che come appunto magari il bosco policiclico, l'agroforestazione sintropica, la produzione di funghi in un'agroforesta, la produzione di micorrize, insomma, andiamo proprio a esplorare tutto ciò più o meno tutto ciò che si può fare con un impianto di agroforestazione. E, no, io sono gasatissimo, spero che più gente come me e te abbiano voglia di prendere il microfono e di mettersi in gioco. Alla fine, guarda, io sono partito con un computer marcio e le cuffiette comprate dal cinese è più che sufficiente, nel senso è chiaro che poi dopo un po' che lo fai vuoi ottenere magari una qualità audio migliore, vuoi cercare di avere delle pause meno lunghe, però quelli poi sono dettagli, in realtà la roba importante è davvero sedersi e farlo, poi tutto il resto viene da sé.
Guarda, condivido 100% e credo ci sia veramente necessità di persone che creino, o diano, come posso dire, creino lo spazio per una comunicazione fatta con cura, una comunicazione anche fatta in maniera approfondita nel mondo agricolo, ma non solo. Quindi sì, ti ringrazio per aver avuto il coraggio di buttarti e creare questo spazio dove sì, sicuramente le cose importanti vengono dette dagli intervistati, come in quello che succede nel mio di podcast, cioè io faccio delle domande, anzi non, io non ho neanche il coraggio di andarmi a risentire delle interviste che avevo fatto in passato, però veramente ben vengano altri progetti, altre cose simili, anzi, se c'è qualcuno che vuole partire con un progetto, sono
Ah,
a disposizione, siamo
io
a
uguale.
disposizione
Esatto.
per supportarvi, perché alla fine, come dici tu, la tecnica si impara, non c'è nessuna, c'è l'importante il contenuto, l'importante è la passione che ci si mette come Alla fine anche in
Sottoscrivo.
agricoltura.
No, no, assolutamente. Quella è la cosa. Poi siamo due persone molto aperte, mi sembra, e io sarei solo contento di poter di dire tutto quello che ho imparato in queste due stagioni. Condividerei tutto quello che so, ecco, dagli errori, i programmi che ho usato, i microfoni che ho adesso, questo microfonino qua che non è male, mi piacerebbe già cambiare. Ma in realtà fa tutto il suo lavoro e l'ho comprato usato, ho speso 20 euro, cioè non niente di eccezionale. Però insomma, io tutto quello che so sono molto pronto a condividerlo e spero veramente che gente appassionata come noi si metta a farlo perché ce n'è bisogno. E guarda, poi mi ha sorpreso molto andando ai corsi quanta gente avesse ascoltato il podcast. E quello mi ha dato la forza poi per rifare la seconda stagione perché sai, finché rimane un numero sotto a una cosa su YouTube o su Spotify è un conto, ma poi quando la gente dice: ma tu sei quello del filo che ha fatto la tal puntata sul vermicompost, sì, sono io e insomma è bello, per vuol dire che la gente ti ascolta. L'altro giorno mi ha scritto una persona che è andata a comprare il vermicompost dal ragazzo che avevo intervistato e quindi serve anche come metodo di scambio, cioè tu metti lì una cosa che poi viene usata da chiunque ne abbia bisogno, quindi è super, spero che ne partano tanti.
Invito tutti gli ascoltatori ad andare su Spotify e YouTube a ascoltare il Rizzo Podcast e anche invitiamo, se c'è qualcuno che vuole cominciare anche a raccontare la loro esperienza o ha qualche idea, di contattarci, di creare rete, di una cosa fantastica, uno strumento in più per tessere relazioni, per non sentirsi soli e per costruire qualcosa di bello assieme.
Sì, assolutamente.
Adesso andiamo verso la fine dell'intervista. Siamo due podcaster, quindi parliamo tanto,
Sì,
diciamo.
non so quanto abbiamo già registrato, ma immagino un po'.
Già un'oretta, dai, però mi piace completare un po' queste registrazioni con un paio di domande che dico che faccio sempre alla fine dell'intervista, ma in realtà le cambio sempre. La prima è questa: c'è una pianta, un animale con cui sei particolarmente legato, hai una relazione particolare? Può essere un ortaggio che ti piace per quel motivo, un'erba spontanea, un albero, un qualcosa?
Ma guarda, la cosa alla quale sono più legate sono le galline. Nel senso che in tutto il mio sistema, allora io sono stato, non so se si dice uccellofobico, insomma, ho sempre avuto il terrore degli uccelli e non riuscivo a stare neanche tipo a 50 metri da una gallina. Quando ho incominciato tutta questa cosa qui, mi sembrava da folli non avere le galline. E adesso ho 140 galline più o meno. E le maneggio, insomma, mi piacciono moltissimo. E quindi sono molto legato a loro. E poi l'altra cosa alla quale sono molto legato sono i salici. Infatti, da lì il nome filo di salice. E ne abbiamo al momento purtroppo solo tre qualità in campo. Ce ne sono un casino di salici, adesso non so il numero esatto, ma ci sono veramente un sacco di tipologie di salice diverso e sono tutti utilizzabili per scopi diversi. E in più è una pianta che cresce velocissima, può crescere con le radici nell'acqua, cioè è una pianta molto molto versatile. Ma il motivo per il quale sono legato a questa pianta qua è perché quando ho cominciato questo percorso qua, i primi passi li ho mossi in un vigneto del nonno di mia moglie. E insomma, a un certo punto me lo vedo con una cintura mezza rotta e c'era questa fascina di salici attaccati alla cintura, una fascina, cioè i salici magari erano lunghi, non so, quasi più di mezzo metro, c'era un bel po' di salici. E c'era lui, insomma, giù per le viti che legava i tralci con il salice. E quell'immagine lì per me era affascinante perché comunque era un uomo, aveva già più di 80 anni. E, insomma, mi sembra di vedere la vecchia generazione contro la nuova che va dentro con la plastica. E quindi boh, da lì in poi mi è nato questo amore per i salici. I primi 2 anni ho provato a crescerne un paio con poca fortuna, diciamo. Invece dall'anno scorso ci ho messo un po' più di impegno, abbiamo un bel po' di salici nel campo, è proprio una pianta che mi piace tantissimo. Cioè, oltre al classico salice piangente che è stupendo, ma poi c'è anche quel Viminalis che ha dei colori incredibili, il salice nero, cioè ci sono una quantità di salici stupendi e insomma poi da qua è nato anche il nome dell'azienda, però queste due cose qua secondo me sono due cose alle quali sono molto legato.
Il tuo attrezzo preferito invece?
La Grelinette mi scarica, ma no, anzi devo fare un appunto, la Grelinette di Iside. Quella lì, proprio quella Grelinette che te la fanno su misura, sulla tua altezza, mi piace molto utilizzarla. È vero che quando la utilizzi ad agosto per fare i letti autunnali, la usi un po' meno volentieri, però mi piace molto usare la Grelinette. Cioè, se in primavera mi sbatti in un campo con la Grelinette, questo te lo posso girare tutto.
Qual è la cosa più bella di fare l'agricoltore?
Le albe e i tramonti, quella roba lì sono impagabili. Cioè, beh, più che forse le albe, più i tramonti. Noi abbiamo il sole che va dietro, siamo in pianura, e a un certo punto il sole va dietro a degli alberi e tinge di rosso tutto il cielo, e vedi il riflesso del sole sul verde delle tue colture, e quel momento lì è impagabile. Quel momento lì ti devi proprio fermare, qualsiasi cosa stai facendo ti devi fermare e ascolti, cioè, ascolti il tuo campo, tutti gli uccellini, ascolti i grilli, guardi questa, cioè quella roba lì. Mi ricordo l'anno scorso che vedevo delle foto su Instagram di alcuni amici che ho lasciato a Londra e c'erano queste foto dei tramonti in mezzo ai grattacieli e pensavo a quanto erano sfortunati perché. Quello lì è solo un quarto della fetta, cioè la mela intera è tutto il resto, è il sole che si abbatte su qualcosa di coloratissimo, di verde, di legnoso e ti ritorna dentro. E, non lo so, ma quel momento lì per me è quello che mi fa stare nel mio campo, è proprio un momento magico.
Vuoi aggiungere qualcos'altro prima di completare questa nostra intervista?
Sì, no, mi piacerebbe, all'inizio sai che parlavamo, no, che sarà una stagione molto difficile, arriviamo da una stagione difficile perché comunque l'anno scorso, è stato, penso, uno degli anni più siccitosi che abbiamo mai dovuto affrontare. Quest'anno sarà peggio, i fiumi sono molto più piccoli dell'anno scorso, le falde, chi lo sa, e proprio l'altro giorno stavo leggendo questo articolo che in Europa stanno salendo molto i suicidi, o comunque i problemi di depressione e ansia degli agricoltori. E, dato che credo di entrare in queste cose, nel senso che anche io ho molta ansia, che alle volte si può sfociare in depressione. E dato che non ho trovato molto il modo di curarla, la cosa che ho pensato è di lanciare un po' un appello, e dire che non siamo soli, che si sta creando questa comunità di microfarmer o comunque di microaziende, che è sempre più attiva, è sempre più viva, ha sempre più voglia di incontrarsi, di condividere, di parlarsi. E quindi, anche se sarà magari una stagione di merda, o comunque anche se sarà una stagione molto difficile, di assolutamente non abbattersi e che se si ha dei problemi di non rifugiarsi nella propria testa o nell'alcol o nell'abuso di droghe, e, insomma, di fare un passo avanti e dire che si ha un problema e che noi ci siamo, ecco. Magari non ci conosciamo, magari non ci siamo mai visti, ma magari non possiamo neanche dare dei grossi consigli, però credo che sia importante sapere che se qualcuno avesse mai bisogno di parlare, C'è tanta gente che ha voglia di parlare e c'è tanta gente che sta affrontando gli stessi problemi che abbiamo tutti. Magari appunto uno pensa ai grossi investimenti che ha fatto per mettere in piedi tutta la faccenda e a metà stagione finisce l'acqua. Insomma, possono essere dei momenti drammatici e insomma, il mio appello è quello di dire non siete soli, non siamo soli. C'è una comunità giovane che sta crescendo e secondo me questo è un argomento che non si affronta abbastanza. Stavo appunto nell'articolo che leggevo, si parla magari di 500 morti l'anno, di 500 agricoltori morti l'anno e sono tanti. E non, proprio perché io credo tantissimo in quello che faccio, non voglio che rimanga nessuno indietro. Io compreso. Quindi, insomma, il mio appello è questo qua. È l'ultima cosa che vorrei dire, perché è tutto bello, possiamo parlare di tecniche fighissime, ma se alla base non c'è la cura dell'agricoltore, tutto il castello cade. Perché, ok, possono nascere boschi, ma noi vogliamo boschi produttivi, intelligenti. E quindi l'agricoltore non deve andare via dalla sua terra, ma deve coltivarla e se ha bisogno deve trovare qualcuno con il quale parlare. Questa è la mia chiusura.
Grazie, grazie, grazie veramente per aver aggiunto
No, no.
questa nota conclusiva perché è veramente sì, ho la pelle d'oca nel sentirti proprio estendere questo appello che mi sento appieno di condividere perché c'è necessità e anche non deve essere per forza depressione o ansia, ma semplicemente senso di isolamento, senso di stanchezza. Proprio anche all'inizio, sì,
No, no,
non siamo soli.
anche tutte le ore che si lavora, cioè certe volte a metà stagione, soprattutto se sei solo e pensi, ma io ho passato in una settimana, magari ho fatto 50 ore, 55 ore in questo campo e poi non vengo apprezzato, ho delle politiche agricole italiane che invece che aiutarmi mi vengono contro. Quindi, insomma, è importante che magari se ti senti così ne parli con qualcuno, perché in realtà come te ci sono tantissime altre persone che stanno affrontando lo stesso problema e magari non ti dà la soluzione, però è uno sfogo poterne parlare. E quindi anche lì magari ti dico, si può arrivare a una conclusione dove invece che creare grossissimi sistemi ci rimpiccioliamo semplicemente. Magari si toglie un pezzo di campo, se non c'è abbastanza acqua si può ragionare. Insomma, ci sono mille consigli che si possono dare e ai quali si può arrivare insieme. Perché se nel campo sei da solo, in realtà attorno c'è tanta altra gente.
Ancora grazie,
Ah,
grazie per
figurati. Grazie
averci dedicato questo tempo, condiviso la tua esperienza, condiviso l'esperienza dell'azienda e quella del podcast, questo appello finale che è molto 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 importante, ho a cuore anch'io questo argomento, mi ha fatto molto piacere che ne hai parlato. Quindi ancora grazie, ci
a
sentiamo,
te,
ci
Davide.
sentiremo, andate tutti quanti ad ascoltare il Rizzo Podcast e magari ci risentiamo in futuro, così ci racconterai quali sono stati i risultati di queste tue prove in campo.
Volentierissimo, Davide. Grazie veramente per aver iniziato Micorrize, perché iniziando Micorrize, anzi, ha proprio fatto come una Micorrize, si è moltiplicato. Grazie molte.
Ciao Elia, grazie.
Ciao, ciao Davide.
Spero che questa intervista sia stata piacevole ed interessante per voi come lo è stata per me. Come sempre ho messo nella descrizione dell'episodio e sul sito micorrizepodcast.it tutti i link relativi agli argomenti che abbiamo affrontato in questo episodio. Vi ricordo che potete sempre scrivermi all'indirizzo davide@micorrizepodcast.it oppure contattarmi direttamente dal profilo Instagram. Vi invito inoltre ad iscrivervi alla newsletter, lo potete fare direttamente dal sito. Ci sentiamo la prossima settimana con una nuova intervista. Ciao ciao!